Allora, affrontiamo il pomeriggio e le tematiche che vorrei affrontare sono molto impegnative, quindi ti aspetto un pomeriggio impegnativo, ma tanto siete freschi e riposati. Il capitolo quarto del libro di Tobia e l'introduzione al viaggio. Infatti il vecchio Tobi si ricorda di quel tesoretto che aveva messo da parte a Radi Media, e visto che lui ormai è ammalato, le necessità familiari si fanno impellenti, quindi lo manda a recuperare il tesoro, quindi ad assicurare una vita al figlio. Per questo che stamattina vi ho fatto fare porre attenzione a quel versetto in cui si dice appunto che Tobi seppellì lì, no? Il suo tesoro. Questo Radi Media è nell'attuale Iran, quindi deve compiere un viaggio anche parecchio lungo. La prima parte del capitolo quarto l'avete letto, lo leggerete, in particolare dal versetto 5, sono tutta una serie di raccomandazioni che Tobi fa al figlio che deve intraprendere un lungo viaggio, è tipico di ogni genitore verso i propri figli. Sono anche bei consigli che dà. Ma non è questo che salva. Non sono i buoni consigli che salvano. Ciò che salverà, lo vedremo dopo, è il viaggio che Tobia compirà. È l'esperienza che ciascuno fa che compie l'esistenza. È troppo facile fare un paragone con la Chiesa, da sempre prodiga di buoni consigli per tutti, dispensatrice di valori altissimi, ma forse non c'è più bisogno di una Chiesa chiusa nella propria identità ad impartire lezioni su valori o cose da fare o cose da evitare, perché il rischio è quello di arrivare ad essere come Tobi, disumana, chiusa, cieca. Allora, qui viene fuori un'immagine di Chiesa, è la Chiesa che si identifica con l'angelo, che è la presenza di un Dio che silenziosamente accompagna l'umanità nel suo viaggio, che sta a fianco, che incoraggia, che aiuta, che presenza amica. Il Tobi che sta a casa e impartisce buoni consigli non conduce lontano. Tobi rischia di essere la morale eteronoma, cioè la morale che sta, che viene impartita dal di fuori, ma non è questo che salva, non è la morale che salva, non sono le regole che salvano, le leggi, le norme che salvano, lo vedremo alla fine. Ciò che salva è l'etica, cioè la vita nata dall'aver masticato, introiettato uno spirito. Cioè ciò che salva i personaggi, in particolare Tobia ovviamente, che salverà se stesso, salverà Sara, salverà il padre, è talmente imbevuto di Dio, ha fatto talmente esperienza di Dio ma nella sua vita, che lo muoverà ad agire come Dio. E questo che dobbiamo, ci fermeremo su questo, adesso è soltanto un'introduzione, però questa cosa è importantissima, importantissima. Cioè non è la conformazione a una regola che ci compie, ma è aver assimilato uno spirito che ci farà agire secondo quello spirito. Questa è la differenza tra la morale dall'esterno, che ci viene dall'esterno, e l'etica, cioè uno stile di vita, che è il risultante di un'assimilazione. Tobia parte dopo i consigli del padre, parte si farà accompagnare da questo personaggio che affronteremo dopo, ma vorrei farvi porre la vostra attenzione su una cosa anche qui importantissima, cioè Tobia parte per raggiungere questo luogo lontanissimo perché lì c'è il tesoro. Quindi lo scopo del viaggio è raggiungere la meta, no? Parrebbe così, è lì che sta il futuro di Tobia, quel denaro che gli permetterà di avere una vita sicura, serena. Ma noi sappiamo come andranno le cose. La felicità di Tobia non starà nel conseguimento del tesoro. Tutto ciò che realizzerà il cuore di Tobia, cioè lo farà diventare adulto, uomo, felice, ciò che permetterà di guarire sua moglie, Sara, ciò che gli permetterà di guarire anche il padre, non sta in quel denaro, cioè non sta nella meta, sta in tutto ciò che ha incontrato lungo il viaggio. Questo è fantastico, è bellissimo. Ciascuno di noi certamente ha una meta, ma non è la meta che ci realizzerà, è il viaggio per raggiungerla che ci compirà. Chi è soltanto fissato sull'obiettivo da raggiungere si perderà tutta la salvezza che sta nel percorso. Ma la nostra vita, se ci pensate un attimo, è fatta così. Le cose più grandi che ci sono capitate non perché le cercavamo. Ci sono successe in itinere, camminando, viaggiando, incontrando, casualmente, insospettabilmente. Ma d'altra parte Gesù non ha mai detto: io sono la meta, io sono la via. è lungo la via che ci compiamo. Certo, è importante avere un obiettivo, se no siamo vagabondi, avere una meta. Ma paradossalmente, qui siamo nell'ambito del paradosso, non è la meta salvarsi, non sono quei denari che... Se voi avete letto o leggerete con attenzione il libro di Tobia, di questo tesoro se ne parlerà soltanto a passare, no? Alla fine, quando è finita la storia di Tobia, preso il denaro se ne torna a casa, ma tutto quello che aiuterà l'avrà incontrato casualmente lungo il viaggio. Ma d'altra parte, ecco, questa, la categoria del viaggio nella vita spirituale è importante ed è bellissima, la categoria del viaggio. Ciò che, pensate, chi ama viaggiare, no? Ciò che è bello di un viaggio non è aver raggiunto la meta. Quando tu raggiungi la meta, hai finito il viaggio. Ciò che è bello è il percorso. Il significato del pellegrinaggio è questo, no? Se voi parlate con uno che ha fatto il cammino di Santiago, la bellezza del Santiago non è essere arrivato a Santiago, che poi è sempre molto, molto deludente. Sono i mesi, i giorni, i mesi che ci metti per raggiungere Santiago. È il viaggio, il viaggio che compie, che realizza. È lì che succedono cose che tu non ti saresti mai aspettato. Il problema di oggi, sapete quale, anche di molti giovani, è di fissarsi sulla meta. Gli obiettivi, no? Gli obiettivi. Quando mi sarò laureato? Allora ti butti, no? E rischi di perderti la bellezza del viaggio per arrivare alla laurea, no? E poi? Ma quando raggiungerò quel posto? No? Arrivi a quel posto, hai sempre bisogno di fissarti altre mete, no? E il rischio è quello di perderci la bellezza del cammino. Non viviamo la strada, non viviamo la strada. C'è un libro che io vi consiglierei perché è fondamentale. Ci sono dei libri che nella vita vanno letti. Non si può morire senza aver letto questi libri. Ora, la vita
allunga la
vita, no? Ma è il libro che allunga la vita. Questo libro è di un americano, Cormac McCartney, Paul Cormac McCartney, si intitola La strada, edito da Einaudi. Leggetelo, poi è molto fine, quindi si legge anche in fretta. Ne hanno tratto anche un film, ma come tutte le volte il film è un disastro a confronto al libro. È la storia di un padre e di un bambino, di suo figlio, la madre non c'è più. L'ambientazione non si sa perché non viene specificato, è un ambiente apocalittico, cioè successivo a un disastro, o atomico, o qualcosa di naturale. Fatto sta che il mondo è diventato un deserto, e questo padre che sta raggiungendo la meta, è tutto il viaggio di questo padre che accompagna questo bambino verso una meta, e la bellezza e la grandezza della strada, di quello che vivono lungo la strada. L'importanza del fuoco, del fuoco. Non svelo altro, e la dice lunga su questa tematica. La strada di McCartney e di due Einaudi. Quindi, la ricchezza di Tobia, la salvezza di Tobi, la salvezza di Sara, di Anna stessa, sarà acquisita lungo il cammino, durante il viaggio, durante le esperienze che vivranno. Possiamo dire che la meta è la via. La meta è la via. e la via che ha il sapore della meta. Quindi non possiamo permetterci di trascurare nulla di ciò che ci succede lungo il cammino, di ogni istante, di ogni ora, di ogni giorno, di ogni mese, di ogni anno della nostra vita. È lì che sta la meta, in ogni istante, ogni passaggio del nostro cammino. Il Tao, il libro del Tao, inizia proprio così. La meta è la via. Chi salta il momento presente, chi salta il momento presente, è un morto. Non si può saltare il momento presente. Quanto Gesù è stato attento al momento presente. Quanto ha valorizzato il cammino, quanto ha valorizzato l'istante. E purtroppo molto cristianesimo è tutto intento alla meta ultima. Cosa abbiamo fatto? No? Abbiamo inoculato un pochino questa idea che tutto sommato ciò che conta sarà il paradiso. Ma balle, non è vero. Ciò che è divenuto con l'incarnazione ha valorizzato la carne, ha valorizzato il cammino, l'istante. Non si può stare con un piede soltanto su questa terra, no? Come Bonhoeffer dice. Si starà con un piede soltanto anche di là. Cioè mai trascurare, questo è un tema molto importante. Quindi il viaggio di Tobia è un simbolo della sua crescita, del suo passaggio dall'età adulta. Tobia vive il suo viaggio e è lì che diventa uomo. Diventa uomo nella lotta col pesce, ad esempio. Nella lotta difficile. È splendido quell'episodio, lo vedremo dopo. Si ferma casualmente dai parenti, no? Indotto un po' dall'angelo. Guarda che lì c'è la tua sposa, vai lì, no? E gli spalanca un mondo. Lì si innamora di questa donna splendida, di Sara. Piena di problemi, abbiamo visto. Conoscerete senz'altro una preghiera del Cardinal Newman, ve la leggo, tanto così la recuperiamo, è diventata anche divenne un canto anche, ogni tanto si canta ancora in qualche, nell'archeologia, delle canora di certe chiese. Guidami dolce luce attraverso le tenebre che mi avvolgono, guidami tu sempre più avanti. Nera è la notte, lontana è la casa, guidami tu sempre più avanti. Reggi i miei passi. Cose lontane non voglio vedere, mi basta un passo per volta. Così non sempre sono stato, né sempre ti pregai, affinché tu mi conducessi sempre più avanti. Amavo scegliere la mia strada, ma ora guidami tu sempre più avanti. Guidami, dolce luce, guidami te, guidami tu sempre più avanti. Cardinal Newman. Capitolo 5, il padre, dopo tutti i suoi consigli, Toby sente la necessità di trovare un compagno di viaggio per il suo figliolo che deve partire. Chiaro il messaggio del libro: nelle imprese della vita non si deve camminare mai da soli. Nel viaggio dell'esistenza abbiamo bisogno di compagni di viaggio. Non si può vivere da solo. Non è bene che l'uomo sia solo. Nessuno è talmente ricco e autonomo che non abbia bisogno dell'aiuto degli altri per affrontare il viaggio della vita. Si fa avanti a Zaria, che significa letteralmente aiuto di Dio, aiuto del Signore. Ed è curioso che Tobia, il Tobi, figlio e padre, non sapranno fino alla fine la vera identità di questo uomo. Quindi per lui è un uomo concreto, in carne ed ossa, ma è presenza di Dio. O se vogliamo, Azaria o Raffaele, è un uomo o un Dio? È Dio che si rivela nell'uomo. È Dio che si rivela nell'uomo. Capite chi è l'angelo allora? Dio, l'angelo è l'uomo che si fa tuo compagno di viaggio nel quale si rivela il divino. Questo è l'angelo che ti accompagna. Allora sarebbe bello anche cercare di recuperare, dare un nome agli angeli che si sono accostati nella nostra vita e che ci hanno accompagnati per diventare pienamente noi stessi. Perché l'angelo, gli amici, il vostro partner, chi vi sta accanto, ha il compito di portarvi alla piena maturità, alla pienezza, a diventare pienamente liberi, quello che farà Azaria. E questo Dio, cioè è un Dio che opera in chi ci sta accanto, con lo scopo di condurci là dove sta la nostra pienezza, la nostra libertà, il nostro compimento. Questo è l'angelo. Quanti angeli si sono accostati nella nostra vita, che ci hanno aiutato a diventare uomini, a diventare donne in pienezza, o che ci stanno aiutando a diventare noi stessi. È lì che si rivela Dio. Allora, forse questa è la cosiddetta provvidenza divina. Dio va realizzando i suoi piani di salvezza non all'infuori delle vicende umane, ma proprio dal di dentro, diciamo stamattina. Lo vedremo bene dopo. Dio in questo libro è presente, ma è presente non dall'esterno, abbiamo detto, non come manovratore di fili, ma in tutto ciò che questo uomo sta vivendo. In tutto, in tutto. Anche nei momenti difficili, anche facendogli fare degli sbagli. Per questo che la nostra vita non c'è nulla da buttare via, nulla. Nulla. Perché tutto può essere sacramento, tutto ha valore sacramentale. Tutto serve. Però bisogna essere molto sapienti per accorgersi di questo, molto sapienti. Scorgere Dio all'opera in tutto, ci vogliono occhi molto esperti, o se vogliamo, cuori puri, perché Gesù dice, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio all'opera in ogni cosa, Matteo 5, non le beatitudini. Una volta che Tobia ha trovato finalmente il suo compagno di viaggio, allora parte. Capitolo 6. Siamo obbligati ad andare avanti, se non possiamo fermarci su tutti i capitoli, ma cerco di darvi delle chiavi di lettura. E qui il capitolo 6 è il capitolo, secondo me, centrale, bellissimo, di questo libro di Tobia. È un capitolo splendido, di una profondità impressionante. Innanzitutto il viaggio parte, il viaggio comincia, chi sono i protagonisti? Sono tre: Azaria o Raffaele, uomo o Dio, che dir si voglia, Tobia, il giovane, e un cane. Molti cani si chiamano Tobia, è curioso anche, eh? Tobito qui. Abbiamo detto che il cane nella Bibbia ha sempre un valore negativo, è impuro, perché ha contatto con i cadaveri, ha contatto con il vomito, tutte cose impure per la cultura semitica. E invece qui rappresenta la quotidianità. Cioè Tobia si muove, inizia il suo viaggio tra un angelo, cioè ciò che c'è di più puro, e un cane, ciò che è più impuro. Ma perché in fondo la nostra vita è questo. La nostra vita si muove tra il cielo e la terra. E questo è l'uomo. Il viaggio di Tobia si rivela fin dall'inizio poco semplice, non è uno scherzo. Abbiamo detto che il viaggio è simbolico, è l'avventura dell'uomo. Questo ragazzo sta passando dall'età infantile, possiamo dire, chiuso tra i genitori, tra questo uomo malato di religiosità, il vecchio Tobia, è una donna, sua madre, abbastanza castrante. Infatti l'abbiamo saltato, ma poi avrete letto e leggeremo più avanti che Anna rinfaccerà continuamente Tobi perché ha lasciato andare suo figlio. Ma come? Lo lascia andare? Lui l'unica ricchezza del nostro futuro. Tremenda questa frase. Io penso che i genitori, sarebbe proprio un testo da usare questo, per la dinamica familiare. Il figlio come proprietà, il figlio su cui investire, il figlio come unica ricchezza di un egoismo impressionante, Anna, di un egoismo impressionante. Lo vuole tenere a casa, ma tenendolo a casa gli si impedisce di vivere, di diventare se stesso, di compiersi, di intraprendere quel viaggio che lo porterà non solo alla sua salvezza, ma alla salvezza anche loro, in qualche modo. Perché tornerà con gli unguenti che guariranno il padre. Comunque inizia il viaggio e sentiamo cosa succede. Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera. Si fermarono a passare la notte, sottolineo questo, si sta creando un ambientino poco felice, un po' lugubre. Scende la sera, diventa notte, sul fiume, siamo sul Tigri, c'è molta acqua, acqua è sempre un valenza negativa nella Bibbia. Il giovane scese nel fiume, si immerge nel male, nel fiume, nell'acqua, si immerge dentro, per lavarsi i piedi, quando ecco un grosso pesce balzando dall'acqua tentò di divorare il piede del ragazzo che si mise a gridare. Il pesce che cos'è? Il pesce è un simbolo, ovviamente, simbolo di cosa? Di tutta la negatività che si incontra lungo la via, la vita, per diventare se stessi. Il pesce è questo simbolo. Vive nell'acqua, quindi è segno negativo. Quindi, per diventare adulto, per diventare se stesso, hai bisogno di buttarti dentro nel quotidiano, nella storia, nel fiume. Ma devi anche fare i conti con tutta la negatività. Ma è l'unico modo per diventare te stesso. Finché stai a casa non succede nulla, ma non diventi neanche adulto. Ecco allora il pesce come simbolo di negatività, di problemi. Tobia grida, invoca aiuto, urla il suo disagio esistenziale. molto adolescente, molto adolescenziale tutto questo, eh? Vai, affronti la vita, prima sera, la prima esperienza negativa, cominci a urlare. Urli, gridi, la tua paura esistenziale. E cosa succede? Ma, bellissimo questo ma, del versetto 3, ma l'angelo gli disse: afferra il pesce, non lasciarlo fuggire. Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e tirarlo a riva. Ma l'angelo, non sappiamo noi essere un angelo, ma questo uomo, se vogliamo dire anche Dio, cosa fa? Interviene? No, Dio non interviene. Perché Dio non si sostituisce. Guardate che importantissimo questo aspetto, eh. Dio, Azaria, invita l'uomo a credere nelle proprie capacità. Dio opera nell'uomo che opera. Non un Dio che si sostituisce, non un Dio che interviene. È un Dio rispettoso della nostra libertà. Cosa sta dicendo? Tu afferra quel pesce. Tu trallo a riva, affrontalo il male, la negatività, ciò che ti capita, affrontalo tu, perché tu dentro di te hai tutte le possibilità per vincerlo. Dio invita l'uomo a fare. Vi consiglio un altro passo sempre della scrittura, dell'Antico Testamento, fondamentale anche questo. Siamo nel libro dei Giudici, al capitolo 6, dove viene raccontata la bellissima storia di Gedeone. Gedeone è un ragazzo, anche qui, molto semplice, ultimo figlio dell'ultima famiglia di quel villaggio, quindi proprio un disgraziato. Arrivano i nemici, Dio invita questo ragazzo Gedeone ad andare contro i Madianiti, mi sembra che fosse. E Gedeone dice: ma come, io? Sì. E cosa dice? Dice una cosa, leggetelo quel brano, quel dialogo, è bellissimo, è fantastico. E cosa dice Dio a Gedeone? Vai con la forza che è in te. Non dice vai con la mia forza. Vai con la forza che è in te. Cioè Dio opera nella nostra vita aiutandoci a credere alle forze che abbiamo dentro. A dare il meglio di noi, a credere a quello che possiamo fare. Vai con la forza che è in te. Dio non si sostituisce, infonde coraggio. Infatti Tobia cosa fa? Afferra il pesce e lo afferra. Lui riuscì ad afferrare il pesce. Probabilmente non ci credeva. Capite? Non dice fuggi, afferralo, afferralo. Perché deve afferrarlo? Perché poi gli dirà: adesso lo prendi, squarcialo, togli nel fiele il cuore, il fegato, mettili da parte, getta via gli intestini. Infatti il suo fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti. Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato. Allora, cosa ci sta insegnando il libro di Tobia? Che il male lungo il nostro viaggio c'è, le difficoltà ci sono, dobbiamo affrontarle, dobbiamo guardarle in faccia, portalo all'asciutto, bisogna portare all'asciutto, cioè nella terra ferma, guardarlo in faccia, il male. Per fare questo bisogna afferrarlo. Non basta scappare. Pensate ai nostri giovani, cosa potremmo dire attraverso la parola di Dio, cosa può insegnare. E cosa ci sta insegnando Tobia? Che il male, l'esperienza anche drammatica, la sofferenza, ognuno ha il suo pesce in qualche modo che lo afferra, che fa paura. Ma il libro di Tobia ci sta dicendo che anche l'esperienza più drammatica ha in sé la possibilità della nostra salvezza. Infatti, da quel pesce, che è il simbolo del male, Tobia otterrà i medicamenti per la salvezza. Per la salvezza. La salvezza di sua moglie, quindi tutto sommato di sé, e di suo padre. Ogni esperienza negativa racchiude in sé la possibilità della salvezza. Fantastico questo. È bellissimo. D'altra parte la croce di Cristo è questa. La croce di Cristo è questa. L'aspetto più drammatico per Cristo, che è stata la croce, racchiudeva in sé anche la possibilità della massima salvezza. Occorre riuscire a comprendere che il dramma, apparentemente insuperabile, la malattia, la sofferenza, la violenza, la debolezza, il limite, racchiude misteriosamente elementi di guarigione e di salvezza. Giovanni lo dice, questa malattia non è per la morte. Questa malattia non è per la morte. Ciò che ti capita non è per la morte. Ma se tu hai... Ma non si può parlare di coraggio, qui Tobia non ha coraggio, ha fiducia. Ha fiducia nelle parole dell'angelo, cioè di quell'uomo che è Dio. Si fida. Quindi la questione non è avere coraggio, la questione è di fidarsi della parola. Quindi non un Dio che si sostituisce, non un Dio che interviene direttamente, perché qui non è Dio mica intervenuto, ma se ci fidiamo della parola, allora saremo vincitori sul nostro male, a patto che l'abbiamo afferrato, l'abbiamo guardato in faccia, tratto a riva, squarciato e guardato dentro. Lì dove c'è il limite più grande, c'è anche la difficoltà, dove ti dice dove c'è anche la difficoltà, dove c'è il limite, dove c'è il dramma anche della nostra vita, lì è racchiusa anche la possibilità della nostra salvezza. Allora ogni esperienza negativa misteriosamente genera dentro di noi delle forze che consentono di superarla. Allora la paura non può vincerci, la paura. Questo ragazzo aveva paura, era terrorizzato. Ma ha fiducia e vince. Ha fiducia nella parola dell'altro e la vince. C'è un bellissimo detto di uno speaker motivazionale americano che dice: tutto ciò che desideri sta al di là della paura. È bello, è questo. Tutto ciò che desideri sta al di là della paura. propongo una lettura di Treverman, quindi di questo psicanalista, che può dare ragione di qualcosa anche, è una possibile lettura che si può fare di questo passo, cioè voi sapete che i piedi, infatti il pesce afferra i piedi, no? Tentò di divorare non i piedi, il piede. Voi sapete che i piedi nell'Antico Testamento è un eufemismo per gli organi genitali maschili. Allora questo male, no? Tenta di catturare il sesso, ecco, in qualche modo maschile. Allora qual è il problema? Il problema di questo ragazzo, come molte volte succede, no? È il problema con la propria sessualità. È il problema con la propria con la propria dimensione sessuale. E non è così assurdo prospettare questo, no? Visto che il grande problema di Sara è questo anche, no? Quindi adesso chi vuole raccogliere questa lettura, penso che possa essere utile per chi lavora con gli adolescenti, per chi lavora con i giovani. C'è un mondo qua dietro, quindi io ve la lascio soltanto. Quindi i piedi sono simbolo della sessualità, dalla quale il ragazzo rischia di lasciarsi dominare e divorare. Guardate che ci sono, ma forse basta essere genitori, non bisogna essere degli psicologi, no? Però ci sono situazioni di sessualità non risolte, problemi che riguardano la sfera sessuale che non sono risolti, che divorano la vita delle persone, divorano e te la distruggono. Noi continuiamo ad avere degli adulti distrutti perché non hanno risolto problemi della sfera sessuale quando era ora di risolverli, e non c'è Dio che tenga, perché non sono i rosari che risolveranno quelle situazioni. Allora la questione è: affrontala quel problema. È un problema? Sì, è un problema. Affrontala. Però abbiamo bisogno di angeli che nei momenti giusti della vita, e qui i genitori, gli educatori sono importantissimi, abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a affrontare questo problema. Affrontare nel senso di che ci aiutino a guardare in faccia il problema. E non a scappare, a non parlarne, perché non va bene parlare, non va bene affrontarlo. Capite? Questo libro è veramente una miniera di aiuti, ecco, anche, no? Di provocazioni, di... Poi... il capitolo 6 è anche molto simpatico perché a un certo punto l'angelo dice: senti, prima di andare a prendere il denaro così lontano, bisogna fermiamoci dai tuoi parenti, no? Lì c'è Sara, io ti ricordo che tu hai un diritto di prelazione su questa donna, no? E dice: fatti furbo, non farti passare, no? Ricordati che tu sei il parente prossimo che puoi prenderla in moglie, no? Quindi vedete, non stai ingiungendo di sposarla, ma guarda che potrebbe essere tua moglie in qualche modo, no? Ed è bellissimo, e qui c'è l'ironia, è simpatico anche, no? Dice Tobia, risponde a Raffaele dicendo: senti, fratello Azaria, versetto 14, ho sentito dire che ella è già stata data in moglie a 7 uomini ed essi sono morti tutti nella stanza nuziale la notte stessa in cui dovevano unirsi a lei. Ho sentito anche dire che un demonio uccide tutti i mariti, per questo ho paura, come per dire, è proprio il caso di andare, cioè non vorrei essere l'ottavo, ecco, no? E poi gli dice, gli dà questo suggerimento, no, appunto il fegato, l'intestino che tu hai preso di questo pesce serviranno per scacciare il demonio, no? Ma vorrei fermarmi poi Poi la situazione la considerazione la faremo domani, ma adesso io vorrei fermarmi un attimo ad approfondire una tematica che abbiamo soltanto accennato prima, come Dio opera nell'uomo che opera. Io ci tengo molto a questa lettura, e quindi adesso userei gli ultimi minuti per approfondire questo, anche se sembra che ci discostiamo dal libro, ma in realtà vorrei proprio un approfondimento. Apriamo, così facciamo, fa un po' caldo col sole adesso, sì. Anche le, se vogliamo aprire le finestre. Fin qui va bene, cosa dite? È interessante questo libro di Tobia?
Quasi disperato, no?
Sì, ma come molti libri della scrittura, in fondo, se non si affronta un po' bene, sembrano, no? Tutti i libri hanno sono molto belli, ecco, se approfonditi, se c'è qualcuno che ci aiuta ovviamente a leggerli. Io penso veramente anche per un educatore, se si prendesse questo testo come base, ecco, cioè, rapporto genitori-figli, ragazzo e ragazza, no? Poi c'è un mondo qua dietro, no? per i giovani, sarebbe proprio un testo da approfondire. Allora, quello che vorrei approfondire è questa idea. Che l'uomo, quindi ciascuno di noi, non è stato creato una volta per tutte. Noi siamo in creazione. La vera creazione di Dio non è la creazione ex nihilo, come si dice in teologia, non è la creazione dal nulla. Questo è un grande inganno che non so come sia sorto, ma se voi leggete la Genesi, Dio non crea dal nulla, anche perché non esiste per la cultura semitica, è impensabile, non si può pensare nulla, infatti ciò che c'era all'inizio era qualcosa di indistinto, c'era l'acqua, c'era, basta leggere il primo versetto della Bibbia. Quindi la teologia biblica non dice che Dio crea dal nulla. Dio crea dall'interno. Noi siamo Dio ci sta creando nella misura in cui ci creiamo. Noi siamo in creazione. E questo che vorrei approfondire. Grazie anche al testo di Tobia. Vai con la forza che è in te. Quindi Dio opera, abbiamo detto, in me che opero. Se Dio non operasse in me, Dio non può operare in me. Cioè Dio non mi può portare alla creazione completa. Io devo crearmi. Sto leggendo queste idee, sto approfondendo queste cose perché sto leggendo un libro, anzi l'ho letto, ma io ce lo sto rileggendo, e che vi consiglio, segnatevi questi testi. Non è in commercio questo libro. No, e poi qui dovete prima procurartelo e poi lo leggete. E non so se voi avete, qualcuno di voi ha sentito parlare di un certo Don Michele Do, prete di Alba, che ha vissuto praticamente da eremita in Val d'Aosta, a Saint-Jacques, mi sembra, adesso a Saint-Jacques. Io non lo conoscevo, anche perché di Don Michele non è pubblicato nulla, se non Chicaion ha pubblicato un piccolo libretto sulla Chiesa, perché lui non voleva che si pubblicasse nulla di lui, non voleva che lo si registrasse durante le conferenze, durante l'omelia, quindi la salvezza è il fatto che qualcuno ha disobbedito e ha sempre registrato di nascosto le cassette. E grazie a questo è stato pubblicato un libro, un pro manoscritto, cioè che appunto non pubblicabile, ma un gruppo di amici ha pubblicato questo testo che si intitola, ha fatto uscire questo testo che si intitola Per un'immagine creativa del cristianesimo. Adesso io l'ho ordinato, ne arriveranno 15 di copie a giorni. E mi ha sconvolto, per questo che vorrei approfondire questa figura, è una di quelle figure che si iscrivono in quel periodo splendido, ancora pre-conciliare e poi post-conciliare, siamo negli anni del dopoguerra, siamo negli anni 50-60, di grande fermento teologico e spirituale. Pensiamo a Don Michele Do, penso ad esempio a Vannucci, Giovanni Vannucci, una un'altra figura splendida. Penso a Balducci. Michele Do scrive proprio, lui insiste tantissimo su questo. Il concetto di Don Michele è questo: più l'uomo è umano, maggiormente emerge il divino che in lui. Guardate questa affermazione. E di una portata immensa. Lo scopo dell'esistenza è diventare Dio. Siete perfetti come perfetto il Padre vostro, no? O l'immagine e somiglianza, no? Cioè il nostro obiettivo è di diventare divini, figli di Dio, chiamiamole come vogliamo. La nostra vocazione è quella. Ma come si fa a diventare così? Diventando pienamente umani. Più ci umanizziamo, più si sviluppano in noi le potenzialità divine. È splendido questo. E Don Michele dice, perché possiamo dire questo? Perché a Gesù è successo questo. Gesù è il santo, cioè è l'uomo, vero uomo, Gesù è vero uomo, che vivendo il massimo delle potenzialità e delle capacità umane entra nella condizione divina. Gesù è diventato Dio. Guardate, a livello cristologico questa cosa è potente. Quando voi farete cristologia nei vostri, o l'avete già fatta, non so, a scuola, affrontate questa cosa. Don Michele scrive, anch'io ho bisogno io ve la butto lì come l'ho letta anch'io, ma vorrei approfondire questa cosa, però c'è bisogno di un cristologo serio, maturo. Don Michele dice, l'incarnazione di Gesù non è un evento miracolistico, per cui già nel Natale Gesù è figlio di Dio. A Betlemme incomincia l'incarnazione del Logos, di Dio, ma la sua consumazione è sulla croce. Cioè, sulla croce Gesù dice: tutto è compiuto, consumatus est, tutto si è consumato, cioè tutto si è compiuto sulla croce, cioè nel massimo dell'amore. Gesù ha raggiunto il massimo dell'amore e lì ha portato a compimento il suo essere divino. E questo non è appannaggio soltanto di Gesù, ma è appannaggio di ciascuno di noi. Noi siamo quindi in costruzione del nostro essere divino, la nostra vocazione. In che modo? Divenendo pienamente umano e umani. Cos'è che ci fa compiere come umani? L'amore, ovviamente. Più si umanizza, più diventiamo umani, e più diventiamo umani, più ci compiamo come esseri divini. Io questa cosa la trovo affascinante, bellissima. Più l'uomo scopre e valorizza la propria umanità, più svela e rivela il divino che ha già in sé. È come se noi nascessimo come semi, noi siamo dei semi, noi veniamo al mondo come semi, ma abbiamo bisogno di umanizzarci. E come ci si fa umanizzarci? Umanizzando, cioè amando. Un amore che forse ci farà anche morire, ma soltanto se il seme muore può diventare pienamente quello che deve diventare, cioè albero, grano, rosa, quello che deve diventare. Quindi noi ci portiamo dentro il seme divino, è vero. E questa è la creazione di Dio. Noi siamo venuti al mondo con una potenzialità divina che abbiamo bisogno di sviluppare umanizzandoci. Vi ricordate Et Ilesum? Et Ilesum dice qualcosa del genere. Nel diario, a un certo punto, dice: è proprio così. Nella irrevocabilità e nella irrevocabilità che si liberano nuove forze. Cioè, lei sta dicendo, lei sta vivendo il dramma di Auschwitz, ma ha deciso di amare fino in fondo quella situazione, di andare fino in fondo per i suoi, per il suo popolo, e dice: in questa situazione storica, in questa situazione drammatica, si liberano nuove forze. Attenzione, la Ilesum non sta dicendo si danno nuove forze, cioè non sono le nuove forze che vengono da fuori, ma amando fino in fondo si liberano dentro di noi nuove forze che ci compiono come donne e come uomini. D'altra parte, noi abbiamo il compito di esplodere a vita, come un fiore che diventa luce, diventa se stesso, no? Attraverso la luce. Allora, vivendo le situazioni anche drammatiche, andando fino in fondo nell'amore, si liberano nuove forze. Quindi ciascuno ha dentro di sé la possibilità di sprigionare le forze necessarie per affrontare e compiere la propria ed esclusiva tappa di vita. È come se Dio... Allora, qual è l'azione di Dio? Dio è l'ostetrico della nostra vita. L'ostetrico ci aiuta a diventare, a far esplodere tutto ciò che già abbiamo dentro in nuce, come potenzialità. Per questo che siamo in creazione e non siamo dati. Creare alla stessa a livello etimologico, ha la stessa radice di crescere. Noi ci stiamo creando crescendo. Ma se questa crescita vuol dire amare. sì, una crescita nell'amore. Noi siamo un cantiere, siamo un cantiere. La pietra è creata, noi no, noi siamo in creazione. E allora, questa è un'altra provocazione di Don Michele Do, che trovo splendida. Noi non siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio, eh? Cioè, l'essere fatti e immagine e somiglianza di Dio non sta all'origine, sta alla fine. Cioè, la nostra creazione, il fatto che noi ci stiamo creando per arrivare all'immagine e somiglianza di Dio. Quindi non è qualcosa che sta alle spalle l'immagine e somiglianza, è qualcosa che sta come obiettivo. E in questo senso che il peccato originale non tiene poi tanto, perché non va a intaccare l'immagine e somiglianza di Dio, che sta alle spalle, perché l'immagine e somiglianza di Dio sta come meta, è lì che dobbiamo arrivare. Amando, costruendoci, crescendo, ci stiamo sempre più facendo ad immagine e somiglianza di Dio, perché questa è la nostra vocazione. Io farei così, farei un po' di pausa adesso, però vorrei avere ancora un po' di tempo per approfondire questa cosa, che io la trovo affascinante. Perché ci capovolge un pochino, però la trovo coerente, la trovo bella, come in fondo è quello che abbiamo letto in Tobia. Vai, fai tu prendi quel pesce, tu con le forze che hai dentro, oppure vai con la forza che è in te. È lì che si rivela Dio.